a creare diciamo, accesso a quell'area più altre strutture, e le due rotatorie esistenti, sia sulla, una sulla via Aurelia e una sulla Sette Vene Palo all'ingresso della zona artigianale, costituiscono un modo sicuro per entrare e uscire da quell'area, sempre che i cittadini rispettino la norma, ma per aiutarli a rispettare faremo anche quella famosa, metteremo anche quella famosa striscia gialla che è di mezzeria stradale, che invita tutti a non incrociare dove è pericoloso. Faccio notare che al di là delle ormai ricorrenti, anche stucchevoli, insomma, perché francamente sentire ancora qualcuno che fa le polemiche sulle rotatorie, fare le polemiche sulle strisce gialle, insomma è proprio stucchevole, stucchevole perché c'è stata una riduzione del 30% di incidenti in meno da quando ci sono queste cose. Però questo ci dimentichiamo, è facile fare il messaggino sempre polemico, sempre, poi però quando succede un incidente allora siamo tutti colpiti dal fatto, ah, perché è successo l'incidente? Bene, da quando ci sono le rotatorie avrete notato che da quando ci sono le strisce gialle c'è stata una nettissima riduzione dell'incidentabilità, anzi dell'incidentalità in tutta quell'area. Comunque, chi vorrà entrare, intanto all'auditorium e teatro, speriamo che abbia più afflusso di ogni altro ente, di altra struttura, oppure ristorazione veloce, fa le rotatorie per uscire e per entrare e sta nella sicurezza. Invitiamo tutti a farlo e non torniamo sulle polemiche per cui uno quando esce deve per forza attraversare. Questo si fa nei paesi civili, si gira a destra, si fa la rotatoria e poi se ne va ognuno nella propria direzione.
Grazie Sindaco. Consigliere Agaro per questa seconda interrogazione.
Sì, grazie della risposta Sindaco, io intendevo dire problemi di viabilità, non di incidenti. Sicuramente se si ferma la viabilità si abbassa anche la probabilità di incidenti, quindi era più per quanto riguarda la sicurezza stradale si vedono i risultati, lo so, insomma lavorando sul territorio lo vedo che insomma che incidenti stradali sono diminuiti anche per gli investimenti che sono stati fatti nella sicurezza stradale. Io mi preoccupavo dell'intasamento di quella arteria importante che è l'Aurelia, tutto qua insomma. Quindi lei ha assicurato che il posto di ristorazione veloce che si chiama McDonald's non creerà problemi del genere, anzi con l'apertura dell'auditorium e quindi con la piena funzionalità del centro di arte e cultura non ci saranno problemi di viabilità in quella zona, quindi siamo tranquilli, quindi grazie della risposta.
Prego Sindaco.
Sì, grazie anche a lei consigliere Agaro perché mi ha consentito di tornare su questo argomento e voglio rassicurarle che tra l'altro chi sta facendo il piano della viabilità e del traffico sta prendendo anche in considerazione questa problematica e quindi insomma ci sarà una particolare attenzione. Noi speriamo che nel momento in cui magari ci sarà una recita teatrale o uno spettacolo a cui 200-300 persone potranno partecipare, lì ci sarà la prudenza necessaria, ma per certi versi diciamo ben vengono momenti come questi e speriamo tutti che arriveranno.
Grazie Sindaco. È iscritto a parlare il consigliere Asciutto per le interrogazioni, al quale seguirà poi il consigliere Fargnoli.
Grazie consigliere. La mia prima interrogazione riguarda la passeggiata che si trova lungo l'argine del Fosso Sanguinara in zona via del Lavatore. Ho passeggiato l'altro giorno perché sono stata chiamata da alcuni cittadini e sono rimasta meravigliata dal degrado totale in cui versava la zona a causa proprio degli arbusti altissimi e addirittura la staccionata in legno buttata a terra in alcuni punti mancanti, quindi anche una passeggiata poco sicura in quanto c'è un dislivello dal piano di calpestio stradale di circa 2,5 metri. Quindi un'altezza che se qualcuno cade giù può addirittura farsi male. Ma la cosa che mi ha colpito maggiormente è non solo la vegetazione che era in uno stato di totale abbandono, quindi erba altissima e non curante, ma l'aspetto, infatti ho le foto qui li sto guardando, ma la cosa più diciamo brutta è stato proprio l'odore emanato da escrementi di animali che si ritrovavano nella zona e abbandono anche di bottiglie. Allora ci stavano dei cittadini lì che mi hanno confermato che sono state più volte in comune a lamentarsi del degrado e fino ad oggi nulla è stato fatto a riguardo. Le loro lamentele già risalgono al 2007 e quindi oggi la situazione, loro dicono che si presenta ancora tale e quale all'epoca, nonostante siano state fatte degli interventi di riqualificazione dell'area con questa passeggiata che avrebbe dovuto essere il fiore dell'occhiello dell'area in questione. Ma io chiedo adesso all'amministrazione comunale se può con urgenza intervenire, considerando che sarà diciamo un punto centrale della città anche per il periodo estivo, e di metterla soprattutto in sicurezza, perché non solo dalla parte stradale ma anche dalla parte del fosso, la staccionata che avrebbe dovuto riparare da qualsiasi diciamo caduta è venuta a mancare. E non ci, ho un'altra cosa che ho notato, che non ci sono assolutamente raccoglitori di rifiuti o diciamo cassonetti di qualsiasi tipo per poter poi mettere dei rifiuti durante diciamo il tratto della passeggiata, nel corso della passeggiata. E un'altra cosa che mi è stato segnalato, una macchina che sta lì da un anno totalmente abbandonata con assicurazione scaduta, che è stata addirittura segnalata ma nessuno è venuto a portarla via. Quindi chiedo al delegato del Verde o comunque all'amministrazione comunale di farsi una passeggiata e di metterla in sicurezza, perché così non può restare, sia per i cittadini che si affacciano dai palazzoni che si trovano di fronte e sia per i cittadini turisti che verranno a visitare la nostra città. Questo è quanto per quanto riguarda questo primo punto, prego.
Grazie consigliere, risponde il vice sindaco.
Sì, la ringrazio consigliera, sono tutte cose diciamo esatte che ho potuto notare anch'io in questi giorni, sono già attivato col delegato Lupi, ho segnalato anche al comandante Blasi la questione della macchina che è lì da molto tempo, l'avevo già fatto qualche mese fa. E ovviamente vorrei aggiungere che il degrado non è un qualcosa di passivo, un logorio che è così dovuto necessariamente a uno stato di passività che in parte c'è, ma anche al fatto che purtroppo tanti nostri concittadini compiono purtroppo degli atti vandalici e non hanno la capacità, perché ci sono dei cassonetti su quel tratto di strada, di buttare rifiuti dove devono essere buttati. Però assolutamente è un tratto che dobbiamo in questo momento curare meglio, è nella nostra agenda e urgentemente faremo degli interventi. Grazie.
Grazie vice sindaco. Assessore Pierini.
Sì, una piccola integrazione rispetto a quello che diceva il vice sindaco. Innanzitutto sposo in pieno quello che dice, cioè quell'area, lo dico perché voglio dire, tra l'altro ci vive la mia famiglia anche non molto lontano, e diciamo non è stata oggetto di un degrado naturale, quella staccionata è stata completamente divelta da atti vandalici. Allora è giusto che l'amministrazione si prenda le proprie responsabilità ed è giusto quindi ricordare all'amministrazione di dover intervenire, però ogni tanto diciamo pure che ci vorrebbe più rispetto per gli interventi che vengono fatti dalle amministrazioni pubbliche. Perché io lo dico con certezza e con cognizione di causa, lì non c'è stato un tratto di quella staccionata che si è divelta o diciamo deteriorata né per agenti atmosferici e né per vetustità, si è lavorata solo ed esclusivamente per interventi di vandali, quindi che cominciamo a chiamarla le cose per il nome che hanno, insomma, voglio dire, quella è una zona che purtroppo viene vandalizzata periodicamente e ciclicamente. Quindi anche il delegato all'urbano, all'area urbano, ma aveva già visto questo stato di cose, me l'aveva segnalato, insieme stavamo vedendo, perché siccome è un intervento straordinario, giustamente come diceva il vice sindaco, stavamo vedendo insomma anche lì di fare un piano, insieme a quello anche altre zone della città hanno bisogno di un intervento in natura straordinaria, e sicuramente ha pienamente ragione, andrà fatto, e nel più breve tempo possibile troveremo le risorse necessarie per fare questo tipo di intervento. Grazie.
Un attimo anche il sindaco. Sì, giustamente consigliere Asciutto fa il suo ruolo di consigliere, quindi ha fatto bene a portare in evidenza questa cosa. Io aggiungo alcune altre considerazioni a quello che hanno detto gli assessori. Io penso che le cose cambieranno quando inizierà una rivoluzione culturale, un cambiamento culturale dentro la nostra testa. È insopportabile, io non so, a questo punto certo lo dice il sindaco, quindi il cittadino può dire che cos'altro bisogna fare, ma è possibile che ogni volta che si struttura un'area verde, si mettono delle panchine, si mettono dei fiori, in questa città deve essere matematico che dopo una settimana cominciano a rubare le lampadine, poi cominciano a rompere i fiori, poi cominciano a rompere le panchine? Una settimana fa ho visto nel percorso del ciclo pedonale che va a San Nicola, qualcuno si è messo lì col coltellino a scarnificare una panchina di legno. Ma l'ultima l'ho saputo l'altro giorno. Allora, Torre Flavia, noi abbiamo messo le luci per illuminarla, per dare bellezza a questa torre, per far risaltare anche l'antica bellezza, anche in fondo una rovina che si è mantenuta comunque in 2000 anni può essere una bellezza. Ebbene, li hanno spaccati le luci, ma lo sa perché li hanno spaccati? Perché danno fastidio ai pescatori. Allora si va lì con un grande sasso e si danno delle... non basta pestarle, non basta andarci con martello, bisogna andare con un grande sasso e dare grandi martellate sulla luce, perché altrimenti questa... Ha capito in che situazione stiamo? Cioè noi siamo in una città metropolitana, queste cose accadono in tutta l'area metropolitana, in cui c'è qualcuno che siccome ha il fastidio della luce va lì e la spacca questa cosa qui. Noi stiamo ragionando, abbiamo ripreso il progetto del ponte tra via del Ghirlandaio e via Trapani, e vicino a quell'area è progettato un grande giardino. Ebbene, stiamo pensando se è il caso di farlo o meno questo giardino, perché essendo abbastanza chiuso, diciamo, tra intercluso, chiamiamolo così, diventerà il luogo dove tutti porteranno il cane sotto le finestre degli altri che stanno lì. Allora, questa è la realtà. E non mi si venga a dire che ci vogliono le multe, ma alle 6 del mattino mandiamo i vigili in giro perché c'è gente che porta il cane, oppure a quest'ora, ecco, a quest'ora, quando i vigili non ci sono, andiamo nei giardinetti, c'è gente che tranquillamente porta il suo cane. Allora forse la rivoluzione culturale sarà quella di dire, siccome io ho un bambino e vado nel giardino, al mio vicino che c'ha il cane, gli dico adesso mai stancato che tu tutte le sere esci col cane, perché io domani mattina vorrei portarci il bambino lì e non lo posso fare per colpa tua, perché tu porti il tuo cane lì, non per colpa del cane, per colpa della persona che lo porta lì. Allora, è una lotta contro noi, non molleremo su questa cosa, continueremo a fare abbellimenti, sapendo che il 50% di questi abbellimenti noi ci dobbiamo tornare sopra, perché non è normale che su una passeggiata che tutti volevano sul lungo fiume sia normale portarsi via le cose, andarsi a bere e buttare le birre, con quale scusate non c'è il cassonetto, ma ti bevi la birra e te la porti a 50 metri dove c'è il cassonetto. Purtroppo c'è una percentuale di incivili che è altissima, e probabilmente questi incivili stanno nelle nostre famiglie, stanno nei nostri amici, stanno lì, non è mica sono marziani che vengono da un'altra parte, Tutti quanti abbiamo un amico che c'è il cane, forse la metà delle persone, nostri amici, si rispetta le leggi, l'altra metà non lo fa. Allora cominciamo a dirglielo pure noi, forse sarà questa la strada, perché non è quella di mettere metà poliziotti e metà cittadini, non è quella, no? Né quella di mettere i poliziotti a mezzanotte a vedere chi porta il cane nelle aree verdi. Comunque, io ringrazio di aver sollevato questo problema, noi stiamo per fare il mandato, la nomina di guardie zoofile che avranno anche il potere di fare multe a chi non rispetta queste cose, quindi aiuteranno i nostri vigili urbani e potranno farlo anche al di fuori di certi orari, quindi gli sforzi ce li stiamo mettendo, però se i cittadini non collaborano si possono mettere i fiori, ma se il giorno dopo questi fiori non ci stanno più, vabbè, ci si proverà nuovamente. Cerchiamo di educare intanto i nostri figli e poi magari anche avere, non dico che bisogna litigare noi con le persone che stanno nelle aiole, però diciamo, il gesto di condanna, cioè vuol dire non è giusto che tu stai lì, perché io ci voglio portare mio figlio, e non è giusto che lì tu stai col tuo cane.
Grazie Sindaco, consigliere Asciutta ha la seconda interrogazione, se non erro.
Intanto per rispondere alla prima, capisco che il problema è anche il poco rispetto per le cose pubbliche da parte di alcuni cittadini poco civili, ma credo che l'aspetto anche di degrado che può portare a incentivare determinati atti può essere anche la mancanza e la presenza da parte dell'amministrazione in quella zona, cioè il fatto che ci sono arbusti che non sono stati tagliati o totalmente abbandonati, cioè l'erba cresce, no? Sono veramente alti, signor Sindaco, quindi non è un intervento, diciamo, lì non c'è stato mai un intervento sul, forse non di recente, periodicamente. Allora, comunque gli arbusti sono alti più di 2 metri, insomma, ecco, sono abbastanza alti. Comunque è anche vero quello che dice lei. E la mia seconda interrogazione riguarda la interrogazione presentata nel mese di febbraio, sempre sull'elisuperficie. E sul campo sportivo. Oggi apprendo con piacere che l'amministrazione comunale finalmente ha iniziato a richiedere un risarcimento danni, proprio perché la normativa sui lavori pubblici la prevede che la prima figura che deve essere tutelata è l'ente nel momento in cui affida degli incarichi. Però sono venuta a scoprire che soltanto, e dico soltanto, l'impresa diciamo appaltatrice è stata messa in mora ed è stata praticamente attivata la fiduzione a causa di danni ricevuti da parte dell'amministrazione comunale, se non ho capito male. Ma la mia domanda è la seguente: come mai la mia interrogazione, dove ho chiesto una risposta scritta nei termini di 5 giorni, ancora tutt'oggi l'amministrazione comunale non mi ha scritto per iscritto come richiesto? Era un mio dovere avere le risposte per iscritto, perché significa limitare la mia attività di consigliere comunale, ed è un atto gravissimo, limitando la mia attività di consigliere comunale. Secondo punto, avevo fatto diverse richieste di chiarimenti all'amministrazione comunale in quell'interrogazione, e tra le tante volevo chiedere se veniva attivata anche la fiduzione da parte dei progettisti e da parte anche del dirigente, che comunque aveva delle responsabilità gravi di controllo. Allora, questo aspetto qui ancora io non so nulla in merito, anche perché l'amministrazione comunale non mi ha risposto in maniera come avrebbe dovuto rispondere, non mi ha risposto proprio, cioè praticamente la mia interrogazione scritta è stata incestinata e fino adesso io non so assolutamente nulla. Quindi io la trovo un atto veramente poco rispettoso nei confronti di un consigliere di minoranza e soprattutto da parte di un consigliere che vorrebbe conoscere di più come funziona questa macchina amministrativa, che francamente di chiarezza fino ad oggi ne ha data ben poco. Quindi lo dico con rammarico, perché ritengo che qualsiasi interrogazione venga fatta da parte di chiunque, non necessariamente di un consigliere, l'amministrazione comunale ha l'obbligo di rispondere per iscritto, perché è una questione di rispetto e di trasparenza, cosa che in questo caso la trasparenza non mi sembra molto trasparente la questione. E quindi questo è uno, oggi purtroppo non posso fare altre interrogazioni, però mi preme avere, assessore, la risposta per iscritto su tutti i quesiti che ho fatto, e di domande ne erano 10, grazie.
Grazie consigliere, se risponde l'assessore Pierini.
Allora consigliera, però mi perdoni, io la massima, come si dice, il massimo rispetto per quello che lei dice e per tutto le sue prerogative che le competono. Però, allora, lei ha fatto un'interrogazione in cui chiedeva una parte di documentazione. Mi sembra che su quello gli era stato detto, da parte dell'ufficio, che era disponibile qualsiasi, copia le fosse servita, non c'era bisogno che su quello ci fosse stata una risposta. Siccome su questa vicenda poi il Consiglio Comunale è ritornato più volte e mi sembra che c'è stata una richiesta recepita dall'amministrazione, di fare una commissione specifica ad hoc su questo, questo specifico, a cui lei consigliere non ha partecipato, io voglio dire, mi sembrava che rispetto a questo tema la commissione, tant'è che io ho insistito che fosse presente il funzionario con tutta la documentazione necessaria alla commissione, proprio per metterla anche a disposizione sua. Voglio dire, allora, se da un lato le discussioni del Consiglio aveva portato poi, proprio perché c'erano più di una problematica, a istituire e a convocare una commissione ad hoc proprio per parlare di questo tema, io mi aspettavo che lì potevamo esaudire tutte le varie interrogazioni e tutte le varie richieste. Mo questa sera scopro che lei quel giorno non è potuta venire, non ha voluto partecipare alla commissione e adesso ha bisogno comunque che alla sua interrogazione gli sia data risposta. Ripeto, non c'ho nessun problema, quello che ho detto glielo metto per iscritto, prendo il verbale, è scritto anche nel verbale della commissione, per cui gli rispondo alla sua assicurazione, alla sua interrogazione senza nessun problema. Ripeto, fermo restando che per quanto riguarda la documentazione, quello è normale accesso agli atti, quindi lei consigliere comunale va su, si prende tutti gli atti che vuole, non è che c'ha bisogno di un'interrogazione per avere degli atti. Per quanto riguarda la tematica che diceva, ripeto, se avesse partecipato alla commissione, aveva potuto prendere visione ed eventualmente copia del disciplinare con il quale è stato dato incarico al legale e punto per punto tutte quelle azioni di tutela dell'ente sono state affidate a un legale, quindi adesso piano piano il legale, a secondo delle priorità che riterrà necessarie, agirà di conseguenza verso i progettisti, verso l'impresa, verso direzione lavori se lo ravvederà, verso il gruppo precedente e verso tutto. Comunque non è un problema, avrà risposta per scritto se diciamo nemmeno una commissione consigliare organizzata ad hoc e specifica è stata sufficiente, e ci faremo carico di farle anche una risposta per iscritto.
Grazie assessore Gherini, prego consigliere.
Caro assessore, io apprezzo la sua buona volontà della commissione, però vede, se voi decidete dopo 4 mesi dalla presentazione della mia interrogazione di convocare una commissione per chiarire alcuni punti, è vostro dovere farlo, per carità, magari se ne facessero molti di più, ma la mia richiesta di avere una risposta scritta su le domande e le interrogazioni che io ho posto all'amministrazione comunale è un dovere vostro darmele. Io non ho chiesto la commissione, io voglio la risposta scritta su ogni singola domanda che vi ho fatto su quell'interrogazione, su quell'interrogazione scritta di 10 punti, perché lo sa benissimo come vanno le commissioni consiliari, si discute, si parla, si registra, sono sicuramente validissime, ma quello che trovo molto più valido è la vostra responsabilità quando mi scrivete nero su bianco, io voglio quello, e siete gran lunghi in ritardo, perché oggi la legge prevede 5 giorni dalla presentazione di un'interrogazione scritta, il consigliere deve avere risposta entro 5 giorni, qui stanno passando 5 mesi, e non la trovo alla sua una risposta giusta nei miei confronti, è stato un suo dovere chiarire con una commissione con gli altri consiglieri comunali, ma non l'avete chiarito con me tutti i punti. Che io possa accedere agli atti è mio dovere farlo, però vi posso anche dire che ho un'estrema difficoltà anche ad accedere agli atti, perché ogni volta che vado all'ufficio tecnico, oggi ci sta il nuovo dirigente che non sa dove si trova un fascicolo, che dobbiamo aspettare Passerini, deve arrivare Passerini che sa dove l'ha messo Passerini e non si trova mai quello che io cerco, francamente su altre questioni. E non lo trovo neanche giusto, perché io non è che posso stare qui tutti i giorni, andare all'ufficio tecnico, io un giorno a settimana per poter accedere e vedere e verificare le questioni amministrative. Non posso stare tutti i giorni negli uffici perché lavoro, io non vivo di politica ma vivo del mio lavoro. E quindi già quando mi prendo un lavoro un giorno a settimana è più che sufficiente. E non è che passi domani, passi dopodomani, così non si fa. Allora nel momento in cui io arrivo negli uffici, capisco gli impegni di tutti, aspetto, però io pretendo il fascicolo che chiedo. Non è possibile che non si trova, perché succede anche questo. e loro lo trovo una questione giusta. Grazie.
Grazie consigliere Asciutto. Era iscritto per l'intervenzione del consigliere Fregnoli.
Sì, fatico a trovare chi vive di politica da queste parti, insomma, comunque. Vabbè. Non è mia consuetudine uscire fuori dal protocollo, però voglio dire che il buon Luigi Cicillini, sempre solerte nell'esercizio della sua professione, mi ha portato adesso un articolo di una testata giornalistica in data 9 giugno, che recita testè: la Regione Lazio in soccorso della Bracciano Ambiente, rimborsati 10 milioni di euro per il trattamento del post-mortem. Quindi ecco, è una piccola comunicazione a rafforzo da quello che ho detto precedentemente. Credo che qualcosa, insomma, finalmente per bonificare, non parlo di procure e quant'altro, per bonificare si stia muovendo. Ringrazio la Regione Lazio, forse abbiamo fatto qualcosa pure noi facendo questa mozione, il segretario generale che la sta mandando avanti con forza. Ecco, comunico adesso che questo articolo è di oggi e, come direbbe Pirandello, uno squarcio nel cielo di carta. Grazie.
Il consigliere, non era un'interrogazione, era una comunicazione. Comunicazione, ok. Sì. Se non ci sono altre interrogazioni, segretario, possiamo. No. Sì. Se non ci sono altre interrogazioni, ho fatto di comunicazione. Allora, l'ultima comunicazione, dopodiché chiuderemo il consiglio comunale.
Le interrogazioni, ma la comunicazione, a questo punto mi sento in obbligo nel dire, comunico anch'io. Il post mortem è una quota pagata dai comuni, fino a prova contraria, nell'arco di conferimento, quindi che la regione vada a soccorso di quelle somme, va bene manco per niente, perché quelle somme ci devono stare, sono state versate, quindi che il consigliere Fagnoli mi dice qualcosa di squarcia nel cielo, e manco per niente. Allora andiamo a verificare prima queste somme che ci hanno fatto quando hanno pagato il post mortem con comuni, compreso la Dispoli. Dopodiché la regione va in soccorso, ci avrà le motivazioni, è una comunicazione da dare al comune di Arispo. A questo punto invito il sindaco a scrivere al presidente Zingaretti e di farsi mandare una comunicazione ufficiale. Perché avete dato delle somme pari a 10 milioni di euro, come scrive il buon Luigi Cicillini, che noi il post mortem l'avevamo pagato durante l'intera situazione di contrattualità? La domanda nasce spontanea, faremo chiarezza pure su questo. Grazie.
Sì, è giusto che il consigliere Fagnoli possa fare una sorta di replica, che è l'ultima di questo consiglio comunale.
Sì, consigliere Caggiola, non faccio il procuratore, non spetta a me stabilire che fine hanno fatto queste somme. Faccio il consigliere comunale e lo ritengo una nota molto positiva che la Regione, dopo tanti sforzi, si stia occupando anche di noi. Tutto qua.
Ok, allora...